Comunque Windows Vista aveva visivamente anche delle soluzioni che erano veramente coraggiose. Non so se vi ricordate questo, che era la Vista Flip. Loro erano tanto sicuri del loro design system, delle loro nuove funzioni, che avevano introdotto questa
No, non
roba.
mi
Non te la
ricordo. No,
ricordi?
zero.
Questa qua, tra l'altro.
Il player, scusa, ma mi sono. Il
Sì,
player è tutto di vetro qua
tutto
sotto.
di
Sembra proprio
vetro.
attraverso.
Tutto di
Come
vetro.
guardavo adesso, cazzo.
Tra l'altro, questa vista qua adesso è la vista che in PowerPoint ti permette di navigare tra i livelli.
Madonna.
Ah sì?
Quindi esiste
Sì,
ancora
sì, sì,
e
sì.
c'hai praticamente.
E si vede così?
Sì, non si capisce un
Ah.
cazzo di niente. Perché ovviamente anche una linea prende un livello.
Ah,
Quindi
quindi non la
c'hai
vedi
tipo
minimamente.
72.000
Poi non è che
livelli.
non so se sarebbe bene PowerPoint.
Può essere, dovrei raggruppare tutte le.
Vedi in alto giù che c'era un po' di effetto
Cazzo, non
blur.
c'era di
Sì,
brutto, cosa
sì.
che è, Madonna.
Tanto questa vista era molto molto bella, nessuno l'ha mai utilizzata perché quando cliccavi, quando entravi questa funzione, ci metteva 6 minuti a
Esplodevo.
entrare.
Buongiorno,
buongiorno,
molto bene,
buongiorno.
entusiasmo, grande grinta. Allora, abbiamo voluto dedicare questa puntata a un po' capire un attimino, è stato annunciato appunto, abbiamo fatto l'episodio apposta sul Vision
Vision Pro
Pro,
di Apple.
esatto, e Breccia soprattutto si è triggerato molto, ovviamente, sul design system e sistema operativo che è stato sviluppato
Esatto, perché al
appositamente.
di fuori della parte estetica dell'hardware c'è tutta una componente progettuale complessissima di interfaccia, cioè il sistema operativo, diciamolo così in modo molto più semplice, all'interno del visore è stato fatto da zero. Hanno dovuto pensare ai pulsanti, alla dimensione del testo, ai colori
A tutti i
utilizzati, a
componenti con il
tutto.
quale dovrà interagire, quindi boh, quanto è stondata la finestra, tutte le icone, come sono disposte, quindi
Esatto.
essendo poi in una dimensione 3D aumenta il numero di regole che vanno stabilite per gestire tutti questi elementi.
Quello che vogliamo dire in questa puntata, quindi, cos'è fondamentalmente? Che Apple ha copiato qualcun altro per arrivare
Allora,
a questo sistema?
sì, ma si sono tutti un po' copiati a vicenda e ovviamente va funzionando così in tutti i campi, cioè per arrivare a una soluzione hai preso ispirazione da altri.
Dalle cose migliori fatte da altri, cioè ci
Esatto,
sta,
e la
così che funziona il mondo.
Inspiration.
Vabbè,
E come
dai.
avete visto dal titolo, probabilmente non ve lo sareste aspettato, ma c'è tanta ispirazione di Windows Vista.
Aspetta un attimo allora. Chi non copia niente siamo noi invece che abbiamo fatto le nostre. Noi abbiamo copiato i napoletani, però. Sono tornate le carte napoletane di Caffè
Bra, copiati
Design.
dai napoletani.
Copiate i napoletani, la cultura intera l'abbiamo copiata. Eccole qua, le nostre carte napoletane. Le puoi trovare qua sotto, giusto, Anni? Nuovi bottoni sbloccati.
Esatto.
Bellissimo. E insieme alle carte napoletane, ovviamente, vi ricordo che anche il Lanyard che
Che
mantiene il
però
vostro
è quasi
telefono
finito,
e il sticker
raga,
pack.
quindi
Affrettatevi, affrettatevi,
potrebbe
affrettatevi.
non esserci più.
Oh mio Dio, pazzesco. Grazie, prego, scusami.
Allora,
Grazie dell'acquisto.
partiamo da questo. Ah, tra l'altro, questo è solo l'inizio per poi vedere altri sistemi operativi che nel loro piccolo hanno innovato tantissimo. Sono
Vai.
sicuro che molti di questi non li conoscete.
Godo.
Questa esperienza, graficamente, questo spatial design, lo chiamano così, design spaziale, perché effettivamente si sviluppa nella stanza in cui ti trovi,
Vai.
ha degli elementi comuni. Ha, per esempio, il vetro, ha questo effetto vetro opaco, no? Cosa ne pensate? A voi piace?
Madonna, bellissimo.
Sì, perché dà una dimensionalità, cioè dà una posizione dell'elemento, uno spazio dove si dispongono gli oggetti, senza però ostruire la vista. Quindi è un po' il vetro opaco degli uffici,
E in più
no?
se posso
Della sala
aggiungere,
riunione, la saletta riunione.
esatto, c'è quella matericità lì che magari appunto ti serve a combinare un po' i due mondi, no? Quindi quello vero e quello digitale. Cioè ci sta, molto figo.
Tra le regole che ho visto che Apple dà per iniziare a progettare in questo nuovo modo, c'è il ridurre il più possibile i movimenti. Ce loro dicono: questa esperienza qui, evidentemente hanno provato altri visori, deve essere la più comoda possibile. I movimenti, anche dove vai a posizionare le varie schermate, devono essere più centrali possibile per ridurre il movimento del collo e addirittura ti dicono per ridurre il movimento degli occhi. Ti dicono quali movimenti degli occhi sono meno suggeriti. Per esempio, mettere delle grafiche troppo in basso, si sforzano dei muscoli dell'occhio che sono quelli un po' più che si affaticano più
Certo,
facilmente.
benissimo, immagino.
Quindi
Diciamo c'è
c'è.
un'area di comfort, hanno definito un'area di comfort all'interno del campo visivo, un po' come anni fa quando fecero i telefoni più grandi, avevano definito l'area di comfort del pollice, vi ricordate quei grafici? Esatto, non ci arrivo sopra. E invece abbiamo fatto pollici più lunghi.
È vero, perché
abbiamo risolto il problema.
3%.
L'uomo ha risolto il problema prima degli UX designer.
Totalmente. Introducing Apple Healthcare per tutta l'assicurazione sanitaria di Apple, ortopedico e pollicista. Non so, va bene, molto bene.
E poi ci stanno una serie di attenzioni effettivamente tecniche che è molto interessante a livello proprio di studio e progettazione vedere. Per esempio, le modali, spieghiamo che cosa sono. Sono quelle schermate che ti appaiono sopra quello che stai facendo, per esempio
costruendo quella principale,
perché ti richiedono attenzione. Per esempio faccio elimina e quindi ti appare una schermata con scritto sei sicuro di voler eliminare. Attualmente nell'attuale interfaccia cosa succede? Succede che appunto ti vanno un po' in faccia. Tu immaginati in questa esperienza qui ti appare una roba in faccia, è un problema. Cosa si è inventata Apple? Apple ha detto per tutte queste tipologie di schermate noi le mettiamo su schermo, ma le mettiamo, guardate in questo video, comunque lo raccontiamo a chi ci sta ascoltando, praticamente lo schermo va indietro e la modale si posiziona alla
tipo
stessa distanza in cui era la schermata
principale. Quindi ruba il posizionamento della schermata principale, la schermata principale retrocede invece di farti di venirti avanti, venirti addosso.
Esatto, questo perché fisicamente l'occhio ha bisogno di tenere dei punti di fuoco, quindi se io ho continuamente delle interfacce che vengono avanti e indietro, un casino, mi posso trovare miope, ma
oggetti che compaiono vicino, cioè non è una cosa bella, perché appunto vai a cambiare la messa a fuoco dell'occhio,
esatto,
che
esatto.
È veloce, ma ti viene
bravo,
mal di testa.
Bravo.
Molto bello.
A proposito appunto della messa a fuoco dell'occhio, adesso non so se riesco a farvelo vedere in questo video, però tutta l'interfaccia ha una sorta di over, quindi i pulsanti o comunque le foto che stai vedendo leggermente si illuminano col tuo sguardo, in modo da farti capire dove stai guardando. Questa sorta di illuminazione è proprio molto, molto molto leggera, non è un puntatore, no? Perché uno si aspetta, dici tu utilizzi l'occhio come puntatore, fammi apparire il puntino. Perché non l'hanno fatto? Loro lo spiegano, dicono perché l'occhio ha dei movimenti così veloci
che sto pallino
che ti gira, cioè impazzisci.
Quindi
veramente.
Loro diciamo più che tracciare il movimento del pallino si fidano della media dei movimenti, no? Come se fosse una heat map. L'abbiamo spiegato cosa
è
una
heat
map. Una mappa di calore del movimento, ragiona ad aree, quindi con questo sciacco, questo ombra che si muove. Quindi se guardi a destra e passi a sinistra, ma stai guardando a destra chiaramente e ti distrae un secondo, non è che sto alone.
Sì.
A destra, a sinistra,
guardate,
cazzo.
Vedete in questa piccola schermata qui si vede, ma proprio in modo leggero, la vista che va nella barra di ricerca va verso il cerca. E praticamente lui è in grado di capire, quando osservi, quando fissi un punto per un po' di tempo, appare un indicatore di progressione e tu puoi selezionare senza usare il tocco.
Ah, ok, quindi il fatto che sto fermo
che
su
tu guardi,
un punto,
esatto.
Lo seleziona.
Sì, e i componenti, i vari pulsanti hanno diversi comportamenti. Per esempio, la barra di ricerca, lui sa di default il comportamento
lui
consigliato. l'interfaccia sa che il comportamento consigliato è utilizzare la voce. Quindi appena tu guardi la barra di ricerca per qualche secondo, ti chiede di con la voce di confermare.
Ah, sì,
ci sono comunque altre tipi di interfacce più fisiche, no? Perché dice loro offrono diversi comportamenti, per esempio in alcuni siti, oppure quando hai bisogno di scrivere magari ti apparirà una tastiera, e anche quella tastiera volante ha dei comportamenti pensati proprio per far capire che io sto per toccare qualcosa, e loro dicono che utilizzano un doppio feedback, non solo l'over, cioè quindi ti seleziona, ti anticipa cosa stai toccando illuminandoti il pulsantino, ma anche tramite il suono. Loro hanno fatto uno studio incredibile sullo suono spaziale, quindi fanno in modo che il tasto, quel feedback sonoro ti fa capire che hai cliccato proprio quella cosa lì. La roba di una complessità. Allora,
in verità è tipo quello che faceva tipo col T9, ti ricordi quando tu premevi i tasti e ti dava il suono diverso e quindi tu sapevi cosa stavi digitando anche.
Alla cieca.
No, ci sta. Poi componevi la canzone con i numeri.
Molto bello.
Esattamente quella roba là.
Mi siete resi conto che dopo l'episodio di Nokia e questo qua, Nanni è un fan accanito del T9. Complimenti.
Il T9, io non capisco ancora come cazzo qualcuno possa averlo inventato. L'invenzione
più rivoluzionaria del secolo.
Sì.
E tra l'altro loro giustificano anche l'utilizzo di questo vetro opaco perché dicono che è il modo migliore di inserire, come ha detto, come avete detto giustamente voi, un'interfaccia in un contesto, perché questo nuovo materiale risponde alla luce. Se è buio, se c'è luce, se è mattina, se hai una luce diretta frontale, eccetera eccetera, questa interfaccia è in grado di rispondere. È pazzesco, no, veramente incredibile.
Possiamo dire che io e Gianni lo facevamo su HoloLens 2 anni fa.
Sì, però esatto.
Grande Gianni,
Gianni
che ha modellato pezzi di vetro.
Però per esempio una cosa che Windows, e adesso vedremo anche la storia di Windows, ha capito tardi, che Apple spiega, dicono tutta l'esperienza consigliamo di utilizzare forme stondate, perché la forma stondata di per sé non solo è più gentile per l'occhio, ma crea un punto di un focus, mentre le forme spigolose tendono non aiutano l'occhio a rimanere al centro, quindi tendono a farlo uscire.
Queste fossero dei piccoli solchi dentro al vetro, fondamentalmente.
Anche giocano tanto di chiaro scuro, giocano tanto di contrasti, e tutta l'esperienza è sempre concentrica. Quindi, se ci sono degli stondi, se ci sono delle finestre, se ci sono dei pulsanti, consigliano di utilizzare veramente.
Perché il campo visivo è un cono. Il cono visivo.
Un cono gelato.
Probabilmente sì.
E quindi il cono ha una visione che è un cerchio, e poi c'è la visione periferica, che è quella all'estremità del cerchio, e la visione centrale.
E poi veramente dicono tante cose che sono buon costume della buona UI, quindi date tanto padding, quindi
tanto spazio
ai bordi, non state attaccati, eccetera, eccetera. Costume. Detto questo, la cosa straordinaria,
buon costume.
È che Apple comunque questo glass, effetto glass, da qualcuno l'ha visto negli anni, e straordinariamente, in modo inaspettato, una tra i primi ad introdurlo fu Windows Vista.
Windows Vista,
che è molto
incredibile. Windows Vista. Però posso dire che quando uscì Windows Vista c'era sto glass traslucente, era la rivoluzione.
Era la rivoluzione, sì, guardate, infatti, prima era così,
rispetto
XP,
questo... sì, certo, sì, ma è tutto bello solido,
che poi anche adesso anche macOS tiene il glass, tiene il frosted.
Assolutamente, la cosa incredibile, vediamo se riesco a beccarvi delle interfacce, la cosa incredibile di Windows Vista è che, guardate qua, per esempio, no? Allora loro avevano questo effetto opaco nelle finestre, mentre tutti i pulsanti erano lucidi, cioè l'effetto era sempre vetro, però il pulsante era lucido visivamente, vediamo se riesco a farvelo vedere da un'altra parte, mentre tutto il resto era opaco. Il problema di Vista, che fu un sistema operativo chiaramente molto molto criticato, è che questo effetto qui era molto impegnativo dal punto di vista di processore, no?
E perché impegnava la scheda,
sì, era un effetto visivo,
dovette essere renderizzato tutta sta roba, e andava lento.
Non riesco a
però
fare...
era avanti per l'epoca, vuol dire che era troppo avanti.
Sì, era troppo avanti. E infatti poi Windows l'ha ripreso molto dopo, attualmente utilizza esattamente questi stili.
E lagga comunque.
Sì. La cosa interessante che questi qua furono gli anni dei, appunto, questi, vi faccio vedere, vediamo se riesco a zoomare qua, guardate i tasti come erano questo lucido, effetto lucido,
sì.
E questo effetto lucido e poi ce lo siamo portati avanti per tantissimi anni, e molte auto ancora adesso utilizzano questo effetto qui, sai, i pulsanti sono tipo effetto lucido,
stai
no?
dicendo quindi che questo, cioè chi ha influenzato chi, secondo te?
No, sto dicendo che tutte le auto che trovate adesso sul mercato che utilizzano l'effetto lucido per i pulsanti sono ferme al 2006, tipo. Okay. Incredibile. Anche tipo il logo Sky, banalmente, no? Sai che c'è quell'effetto lucido? È introdotto da questa generazione perché era un grandissimo trend.
È vero, era proprio nel 2006, ma è vero che c'erano proprio i tutorial di Photoshop come rendere, come fare quell'archetto.
Era un trend, sì, grandissimo vero. Trend, sì. Tra l'altro è singolare vedere che...
Quanto sarebbe bello fare i tutorial di trend passati però moderni.
Oggi,
fare oggi il tutorial di come fare...
Guarda, a proposito di trend passati, l'ultimo sistema operativo, quello presentato veramente una settimana fa, cosa introduceva su Mac? I widget qua. Widget su Windows Vista 25 anni fa. Comunque Windows Vista aveva visivamente anche delle soluzioni che erano veramente coraggiose. Non so se vi ricordate questo, che era la Vista Flip. Allora erano tanto sicuri del loro design system, delle loro nuove funzioni, che avevano introdotto questa roba. Non te la ricordi?
No, zero.
Qua tra l'altro
il player, ma mi sono player tutto di vetro,
tutto di vetro,
esatto. Attraverso lo trovavo adesso, cazzo.
Tra l'altro questa vista qua adesso è la vista che in PowerPoint ti permette di navigare tra i livelli.
Madonna.
Esiste ancora, c'hai praticamente.
Si vede così?
Sì, non si capisce un cazzo. Perché ovviamente anche una linea prende un livello.
Ah, quindi c'è, la vedi minimamente.
Tipo 72.000 livelli.
Ma che non so se sarebbe bene PowerPoint.
Può essere. Dovrei raggruppare tutte le.
Vedi in alto giù che c'era un po' di effetto blur.
Sì.
Tanto questa vista era molto, molto bella. Nessuno l'ha mai utilizzata perché quando entrai questa funzione ci metteva 6 minuti a entrare.
Chiamavano l'idraulico.
Una perdita.
Ed erano anni in cui c'era tantissima sperimentazione visiva. Dall'altra parte, noi adesso abbiamo fatto i complimenti a Microsoft, ma Apple stava facendo delle cose incredibili. Prima di farvi vedere le cose che sta facendo Apple, una cosa molto divertente che non ricordavo, praticamente in una conferenza di Apple, Apple disse: ok, noi abbiamo presentato Leopard, non so come cavolo si ricorda, come si chiamava.
Lion,
Tiger, non so, macOS Tiger. Beh, fatto sta che a Microsoft è piaciuto così tanto che ce l'ha copiato.
No,
ovviamente si sono fatti tipo 10 minuti buoni di conferenza in cui fanno vedere quanto Microsoft ha copiato Apple.
Cosa no, adesso non ma farebbero mai. Ma questi di che anni parliamo? Questo?
16 anni fa, 16 anni fa, che anno siamo?
Vabbè, è pazzesco.
Comunque, tutte proprio copie dal punto di vista funzionale, perché poi dal punto di vista visivo, ripeto, Microsoft ha fatto sempre, secondo me, un egregio lavoro.
Freccia approva Microsoft.
Sì, assolutamente. Vi faccio vedere invece altre cose che in quella generazione si facevano, perché adesso siamo diventati un po' più statici in termini di UI, ma ci torneremo. Non so se voi vi ricordate l'animazione della Time Machine.
Madonna.
La Time Machine di macOS era il backup, fondamentalmente era il backup. Tu entravi in questa funzione e ti permetteva di andare indietro nel tempo e vedere il tuo desktop, la tua cartella indietro nel tempo. Beh, per entrare in questa funzione cambiava tutto, entravi in un buco nero.
Bellissima. Se non mi sbaglio è tutto grigio,
no,
e
è
c'è una timeline.
È solo lo sfondo, non c'è nient'altro. Ah, quindi cazzo. Si è tolta tutta questa parte un po' più emozionale, un po' più divertente, un po' più informale, che... Cavolo, era una figata. Tu
quando entravi... un feedback anche reale di quello che
stai facendo,
cioè, capisci che cosa stai andando a combinare.
Sto tornando indietro nel tempo e ho compreso anche i buchi neri nel frattempo.
qua non si vede, ma nella parte laterale c'era proprio una timeline, proprio macchina del tempo, veramente veramente figo.
Madonna,
passiamo ai tempi di Windows 7. Il vetro opaco sparisce perché appunto era impattante dal punto di vista delle performance. Ma torna poi con Windows 11, incredibile, quindi tantissimi anni dopo, quando i computer ce lo potevano permettere, come vedete torna clamorosamente con l'introduzione di questo nuovo design system che si chiama Fluent Design. Qua ci sono tanti elementi particolarmente interessanti. Vi chiedo, per chi ci sta ascoltando, magari è un giovane designer, Nanni, riesci a spiegare cos'è un design system?
È un insieme di componenti, è un insieme di regole e componenti che grafici, cioè elementi visivi che entrano all'interno di una piattaforma, di una schermata, di un sistema operativo, di tutto ciò che magari è digitale, perché se sistemi digitali stiamo parlando, per garantire una concretezza, una come si dice?
Congruenza. Mm. Sì, quindi cioè, per esempio
una coerenza visiva e anche dato in cosa più importante, permettere ad altri di utilizzare la stessa coerenza visiva quando ci mettono le mani più persone.
Quindi vuol dire l'utilizzo dei pulsanti, come sono fatti, se sono stondati, che stondo hanno, che colori utilizzano, l'utilizzo dei
regole ed elementi.
Esatto, regole ed elementi. Quindi attualmente Microsoft utilizza questo Fluent 2, Fluent Design, e ci sono tante cose molto molto belle, visivamente molto molto belle, che abbiamo visto anche in realtà in questo special design di Apple. Molto molto fico. Cosa molto molto interessante che non conoscevo, praticamente Microsoft ha dato una forma, ha curato talmente tanto questo utilizzo del vetro opaco che gli ha dato un nome specifico. Adesso vi faccio vedere qualche
vetraco.
Qualche video di Windows 11, che è proprio l'ultimo, che adesso l'abbiamo visto in tanti video, allora, utilizza questo modo di comunicare, le proprie interfacce, è assolutamente super visuale, super 3D, super animato, tutto molto molto bello. I video di Microsoft sono sempre stupendi.
Facendo scuola negli ultimi anni sulla presentazione di cose tendenzialmente
noiosissime, esatto.
Che non ammetterebbe, cioè solitamente non si fa sto lavoraccio incredibile, cioè insomma.
Chi è Mitch che fa le loro cose?
Tendril.
Not real.
Che Mitch vi racconterà forse probabilmente nella sua rubrica Bravoni su Instagram,
sì,
ogni domenica,
assolutamente
su
D-Max.
No, su D-Max, no,
su comunque il nome che ha dato Microsoft è Materiale Mika, non so,
Mika?
Come il cantante, non so,
no, Mika con la K cantante, questo è senza K,
okay. È praticamente
il materiale.
Cioè, incredibile, ha dato proprio un materiale a una superficie digitale, che è molto interessante come approccio.
Madonna, quello è mica o mica alt, leggo lì. Che
vedi, queste sono le regole, cioè praticamente tutto scritto, quando usare mica o mica alt.
Bene, sì, esatto.
Quando? Fammi vedere, cioè sono curiosissimo.
No, in diversi contesti, e chiaramente queste rispondono in modo diverso, a come i materiali veri, a quello che gli circonda. Ma facendo un piccolo passo indietro, perché abbiamo visto Windows Vista, che aveva questo stile molto, noi l'abbiamo chiamato per tempo schiomorfico, che quindi riprendeva degli elementi reali, quindi effettivamente il vetro era un vetro vero, eccetera, eccetera, ma ci fu nel mondo delle interfacce un momento in cui cambiò tutto, che è questo, esattamente
zero.
Questo.
Devi sapere, noi non sappiamo niente, cioè, quindi ogni entusiasmo è
reale.
Sì, sì, esatto. Sì.
La presentazione di iOS 7. Okay, iOS 7 fu il primo sistema operativo, vediamo qua, presentato a Johnny Ive per Apple, flat. Quindi per la prima volta introdussero questo stile visivo completamente flat, con dei colori sparatissimi, che poi hanno corretto nel tempo perché erano troppo, troppo brillanti, effettivamente c'era pochissimo contrasto. Però non so se ve lo ricordate, cambiò tutto.
Beh, in effetti questo qua ha influenzato tantissimo, ma non solo dello UI, cioè mi sento di dire che influenzò e venne un po' influenzato anche tutto l'apparato grafico di comunicazione generale verso il flat design, cioè questo
flat si è riportato il brutalismo,
sì, esatto,
queste
fighe si facevano così fondamentalmente, c'era solo un modo di farle praticamente,
sì,
quasi
sì.
Eravamo tutti in belli intrippati,
fu una grande innovazione.
Un po' il passaggio da barocco a medioevo,
sì. Assolutamente sì.
Non è vero, non è così.
Però adesso per farti
credeteci.
Rende l'idea. Adesso stiamo tornando a quel barocco, perché ci siamo resi conto in qualche modo, vabbè, che i trend sono ciclici, ma soprattutto che
è a Giambattista Vico.
Esatto, ma soprattutto che in questa tipologia di interfaccia, per quanto minima, per quanto essenziale, per quanto eccetera eccetera, mancava un po' di carattere, e l'abbiamo visto sulla schermata della Time Machine, che prima c'era lo sfondo, lo spazio,
il buco nero,
e adesso è noiosissimo, nulla. Nulla.
Anche se qua un po' di vetrino c'era ancora, sto vedendo, cioè questa
sì.
Non è proprio vetro, però c'era questo layer di opacità,
c'era dell'opacità, c'era opacità,
blue red layer.
Loro qua hanno fatto un altro esercizio, tra l'altro guardate questo effetto qui che non mai esistito,
ma va, ma ce l'ha, cioè, l'iPhone inutile. Ancora ce l'ha,
ma non è così bello, non è, era l'effetto parallasse praticamente che ti rendeva lo sfondo tridimensionale, non esiste. Comunque iOS 7 fu una grandissima innovazione anche dal punto di vista proprio di funzionalità, perché veramente introduceva delle robe, veramente forse l'evoluzione più importante, più grossa proprio in termini di comportamenti in qualsiasi sistema operativo. Grandissima cosa, anche perché rimossero la cosa più iconica dell'iPhone, che era, vediamo se ve la ricordate,
la rubrica
del mondo,
il
tastone,
sì.
Slide to unlock.
Okay, certo. La schermata slide to unlock copiatissima da tutti i competitor fu una grandissima rivoluzione.
Ed era passava in alto.
Sì, il fatto che loro l'avessero tolto era veramente
che
una
devo
mossa.
Devo fare questo schermo
adesso. No, è uno schermo. Cosa ci faccio?
Probabilmente perché lo capirono veramente tutti. Cioè io lo raccontavo quando avevo il Nokia, c'avevo uno che di 5008 e avevo compreso su internet quelle iOS, quegli OS finti che c'avevi io, slide to unlock, non sapevi assolutamente,
e non si...
palesemente fasullo.
Tra le interfacce che hanno ispirato tanti, ma in questo caso però non sono andate molto bene, ci fu quella dello Zoom. Lo Zoom era il competitor dell'iPod di Microsoft ed era un... che tra l'altro abbiamo visto recentemente in Guardiani della Galassia, addirittura c'è stato proprio un cameo dello Zoom. Che obiettivo aveva rispetto all'iPod? Aveva l'obiettivo di essere potenzialmente più cool, perché l'iPod era un elemento, un oggetto estremamente figo da avere, perché c'era questa rotella, poi quando è diventato touch l'esperienza era super fluida, e loro quindi il focus è stato fare una roba strana. E tutto il sistema operativo ha delle regole molto strane, guardate i testi che escono fuori dallo schermo,
l'ho sempre odiata,
testi giganteschi, era proprio quasi controintuitivo, ma aveva l'obiettivo proprio di essere... D'impatto. Questa esperienza utente, che era per alcune cose estremamente innovativa, cioè adesso non so se riesco a farvelo vedere, guardate per esempio qua, no? Nel player, il player prendeva tutto lo schermo. Perché? Perché loro volevano che quando ce l'avevi in tasca, se tu schiacciavi qualsiasi parte alta dello schermo, alzavi il volume, qualsiasi parte bassa dello schermo, abbassavi il volume.
Ok, quindi nel senso tenendolo in tasca.
Sì, senza dover guardare l'interfaccia, no? Cioè, okay. C'erano una serie di accortezze veramente funzionali molto molto brillanti. Questa tipologia di interfaccia in che cosa si è convertita in Windows Phone. Non so se ricordate l'interfaccia, ma l'abbiamo già vista anche in un precedente video, che richiamava effettivamente, riprendeva tutti questi elementi, tutti questi effetti grafici con questi testi molto molto grandi. Anche qua è un design system totalmente nuovo, dove non hanno copiato da nessuno, perché era anche l'utilizzo dei colori, questi pulsanti così squadrati, era totalmente originale, questo è assolutamente da apprezzare. Adesso non si fa più, Android e iOS sono molto simili perché devono dare la possibilità agli sviluppatori di creare delle esperienze facili, cioè lo creo per uno e va bene per tutti e due.
Esatto.
Invece prima erano così diversi tra loro che dovevi creare delle esperienze
che nessuno sviluppava veramente
per Windows.
Però è molto bello vederlo, molto bello vedere. E loro hanno introdotto delle funzioni che poi sono arrivate anche sul
grande schermo
su iOS. Per primo penso il centro notifiche, cose del genere. Ma vi faccio vedere quello che secondo me, da appassionato di UI, appassionato di design, eccetera, eccetera, quello che secondo me è il migliore sistema operativo mai creato e secondo me il miglior prodotto mai creato.
Oddio!
Io spero di riuscirne a avere proprio come obiettivo da designer uno da incorniciare nella mia vita, ed è il Palm Pre.
Il Palm.
Allora, questa pochi conoscono questo evento. Allora, il Palm era un equivalente del BlackBerry, era un palmare fondamentalmente, okay, negli anni del BlackBerry.
E poi lui è coso di Google, che poi passò a Google.
Non fare spoiler, esatto. Allora, praticamente questo evento di 14 anni fa equivale alla presentazione del primo iPhone.
Ok.
Del primo iPhone.
Ok, perché?
Perché in questo OS, sistema operativo, nel Palm Web OS si chiamava, ci sono tutte le rivoluzioni che arrivarono tantissimi anni dopo su tutti i sistemi operativi, Android e iOS. Allora, innanzitutto guardate visivamente com'era. Schermo stondato, e la parte nera alta, quindi quella dell'orario, eccetera, eccetera, era
Vedendo un telefono degli anni 70.
Di 14 anni fa, che però secondo me è invecchiato bene, perché l'interfaccia è molto piacevole, e tutte le interfacce erano concentriche. I pulsanti erano concentrici alle schermate, la parte alta c'erano le card, guardate, vedete, tutte le app erano racchiuse in delle card che apparivano dal basso.
Questo aveva la tastiera, giusto?
Aveva la tastiera.
Era uno di quei telefoni che ti slidava e teneva la tastiera sotto.
Ma questo che prende, scusate, questo
è Palm, si chiamava Palm. Poi dal basso potevi tirare su le app più comuni, cosa che ha introdotto Android dopo. Vi devo far vedere delle robe che veramente sono senza senso per quel momento lì. Vediamo se riesco a farvi vedere, scusate, sto mostrando tipo alcune schermate, tipo guardate qua. Questo era multitasking. Multitasking non esisteva, o se esisteva su iOS, forse l'avevano appena introdotto, ma l'utilizzo del multitasking attuale, che è quello che conosciamo così attualmente su iOS è così, è stato presentato per la prima volta qua. In questo evento storico. Cazzo. E come facevi a chiudere le app?
Le tiravi sullo scopo.
Esattamente.
Le
e qua lui lo introduce questo comportamento per la prima volta nella storia. Cioè nella storia. Quindi Madonna. Era una roba veramente, veramente incredibile.
Che fine ha fatto questo brand?
Che fine ha fatto lui? Perché lui ha un futuro.
Adesso ti racconto.
Quel giovane ragazzo era...
Tra l'altro, guardate qua, dal basso tu accedevi alle notifiche. Questo te lo devo far vedere veramente. Guarda, loro hanno detto: ma se io sto facendo altre cose, e per quest'epoca era veramente un'innovazione. Tipo, io sto scrivendo una nota, se mi arriva una notifica, se mi arriva una chiamata, cosa succede? L'app si strecciava leggermente dal basso su nero, su sfondo nero, quindi
tipo la Dynamic Island,
di adesso apparivano le notifiche, sì. Tu cliccandola la previ, cioè era veramente di un'innovazione.
Per questo dovete studiare la storia, ragazzi. Andava bene come messaggio.
È un buon messaggio. Okay,
vabbè, che fine ha fatto questo giovane, guarda, dal basso si strecciava. Questo è Duarte attualmente, Mattia Duarte, attualmente lead designer di Google. Quindi dopo l'esperienza di Palm che fallì purtroppo da lì a pochi anni, non
perché
so per quale
troppo avanti, cioè era inutile tutta quella roba lì.
Il telefono gli stava dietro probabilmente, cioè avrà avuto problemi di...
Sì, ma in termini di performance, già qua scattava molto perché erano delle animazioni di una complessità incredibile. Poi non lo vendevano solo in America, insomma, non so quei motivi principali, però lui andò in Android perché Android che problema aveva? Aveva, se vi ricordate, proprio agli anni in cui si battevano, si scontravano iOS e Android non aveva un'identità.
Sì,
in ogni
tutto metallico.
Nuova iterazione di Android cambiava completamente, quindi cambiava dove trovavi le app, cambiava i comportamenti. Lui è arrivato, ha fatto un lavoro molto 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 lungo che ancora adesso stanno affrontando, perché ancora adesso, ne abbiamo parlato veramente qualche settimana fa, stanno sperimentando e cercando di trovare la loro identità, che secondo me
ci sono,
stanno trovando, e quindi attualmente lui è il capo del design di Google, quindi è la massima, è il massimo esponente di Google.
È probabilmente uno dei migliori designer attualmente in vita.
Sì,
attualmente
sì, sì,
in, in operatività. In...
No. adesso ci vorrò.
No, no, è comunque un, cioè, è un grande, ha fatto di tutto. Cioè, andatevi a vedere, studiate la storia.
Abbiamo tre minuti. Allora, le ultime cose, no, per chiudere, volevo farvi vedere delle citazioni d'onore. Non so se ve la ricordate.
Citazioni d'onore, PlayStation, PSP.
La Cross Media Bar, anche questa fu particolarmente innovativa, che era il sistema operativo, comunque l'interfaccia di PlayStation, tutti i prodotti app, di prodotti Sony, fu particolarmente
io
innovativa.
Io la odiavo questa.
Perché era semplice in realtà.
Faceva un rumore iniziale che era da violenza domestica, tipo. Si lamentava malissimo, era bruttissimo.
E poi questo, che è un tentativo di un brand che si chiamava Essential, che era molto innovativo perché era ergonomico, perché hanno detto ma i telefoni sono tanto lunghi ma il dito poi non ci arriva, e avevano rivoluzionato completamente l'interfaccia rendendola proprio accessibile con una mano, con un dito. Niente, quindi questo è quanto.
Ma incredibile, Breccia, pazzesco, molto bello. Secondo me in questo episodio abbiamo visto, secondo me, una cosa molto utile, excursus delle cose, design system, eccetera, come effettivamente, come in tutte le cose del mondo, le cose effettivamente si influenzano a vicenda, si evolvono e poi arrivano a come sono oggi. Quindi nessuno si inventa un cazzo, questo è una massima per anche...
Tutti,
no?
Copiano.
Facciamo,
tutti
copiano tutti, arriviamo a un certo punto dove le cose sono molto fighe, per motivi, perché non abbiamo visto delle, perché si vedono le cose.
Oh, sì, sì,
molto bello, grazie mille. Tornerai, ci vediamo lunedì prossimo, compratevi le cose che è bello, grazie ai nostri Patreon, ciao belli.